Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. È stato il più lungo della storia degli Stati Uniti, intesa al Senato con il voto di alcuni democratici per porre fine allo shutdown. Sono garantiti sussidi alimentari per i poveri, ma c'è soltanto una promessa dei repubblicani di rifinanziare l'assistenza sanitaria. Dimissioni eccellenti alla BBC del direttore generale e della direttrice dell'informazione per un documentario manipolato su Trump. Al via oggi la conferenza internazionale sul clima. In Brasile spicca l'assenza degli Stati Uniti, alla Cina un ruolo da protagonista. Negli Stati Uniti è sempre più vicina la fine dello shutdown, il blocco delle attività governative non essenziali che va avanti da oramai 40 giorni. Al Senato la maggioranza repubblicana ha infatti trovato un accordo con una manciata di senatori democratici centristi per finanziare il governo federale, questo fino al prossimo 30 gennaio. La legge di bilancio deve però essere approvata ancora dalla Camera dei rappresentanti e firmata poi dal Presidente. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, quali sono stati i fattori che hanno sbloccato la paralisi al Congresso e che hanno permesso di raggiungere questo accordo bipartisan?
Ma diciamo che parlare di accordo bipartisan è forse un po' eccessivo, considerato che il compromesso è stato raggiunto grazie al voto di una manciata di senatori democratici, 7 per l'esattezza.
On this vote, the yeas are 60 and the nays are 40. The motion upon reconsideration is agreed to.
L'accordo raggiunto, che come dicevi tu dovrà essere poi ratificato dalla Camera e firmato da Donald Trump, prevede il finanziamento del governo federale fino al 30 gennaio, la garanzia dei fondi per un anno per il programma di assistenza alimentare SNAP, i buoni pasto quindi, e l'impegno del governo alla retribuzione retroattiva per tutti i dipendenti costretti per 40 giorni a un congedo forzato oppure al lavoro non pagato. Rimane fuori dall'accordo invece l'estensione dei sussidi di assistenza sanitaria, che era la principale rivendicazione dei democratici.
I understand that not all of my democratic colleagues are satisfied.
So perfettamente che questo accordo non piace a tutti, ha detto la senatrice del New Hampshire, Jean Shaheen, fra i 7 disertori democratici. Ma prolungare lo shutdown per un'altra settimana o un altro mese non avrebbe portato alcun risultato. La maggioranza del partito però non la pensa allo stesso modo. Il rischio per i democratici è quello di una spaccatura ancora più profonda fra centristi e l'ala più progressista del partito.
Ma allora possiamo dire che la Casa Bianca e i repubblicani escono vincitori e i democratici sconfitti da questo lungo braccio di ferro?
Beh sì, l'impressione è proprio questa, che di fronte all'ostinazione della Casa Bianca, alla fine i primi a cedere siano stati proprio i democratici. E questo malgrado la vittoria elettorale della settimana scorsa con le elezioni a New York e per i governatori di New Jersey e Virginia, e malgrado l'opinione pubblica americana ritenesse i repubblicani, quindi la Casa Bianca, i principali responsabili per la paralisi politica. Con questo accordo i democratici ottengono sì il finanziamento dei programmi di assistenza alimentare e alcune altre concessioni, ma non ottengono alcuna garanzia sull'estensione dei sussidi di assistenza sanitaria, tranne la promessa di un voto separato entro la prima metà di dicembre.
I will schedule a vote on their proposal. And I've committed to having that vote no later than the second week in December.
Tra i più arrabbiati il senatore Bernie Sanders, l'icona della sinistra progressista, che non crede alle promesse del leader repubblicano John Thune.
The House is not going to take it up, and the President of the United States certainly will not.
I repubblicani alla Camera non accetteranno mai di votarli e Donald Trump non li firmerà mai, ha denunciato il senatore indipendente del Vermont. Ma insomma la macchina ora sembra davvero essersi messa in moto, alla fine dello shutdown è questione di alcuni giorni, 2, forse 3, poi ci sarà tempo per i regolamenti di conti.
2 tra i massimi dirigenti della BBC hanno rassegnato le dimissioni a causa di un documentario manipolato su Donald Trump e l'assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio del 2021. Un documentario andato in onda poco più di un anno fa, alla vigilia delle ultime presidenziali. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Sono stati fatti degli errori e la responsabilità ultima è solo mia. Ha dichiarato così, dimettendosi ieri sera, il direttore generale della BBC, Tim Davy. Dello stesso tono, l'alta dimissionaria, la direttrice dell'informazione, Deborah Turness. In realtà, un errore imperdonabile è stato commesso nel documentario sul presidente Trump, trasmesso la settimana prima delle elezioni presidenziali dell'anno scorso su Panorama, programma di punta di approfondimento e inchieste. In pratica, nel documentario su Trump, gli autori hanno unito nel montaggio due spezzoni diversi e lontani tra loro nello stesso discorso fatto dal presidente americano il 6 gennaio di 4 anni fa, prima dell'attacco al Campidoglio, cioè al Parlamento americano. Il risultato era che Trump incitava i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio e a combattere come dannati, omettendo invece la seconda parte in cui esortava i suoi seguaci ad andare pacificamente al Campidoglio. Trump non ha avuto dubbi. Giornalisti BBC disonesti. Ancora più dura Caroline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, che ha definito la BBC una fonte di notizie false al 100%. Critiche anche dall'interno della Gran Bretagna, con i tabloid di destra scatenati contro la BBC e Boris Johnson, che la definisce un covo di fanatici di sinistra.
La conferenza del clima delle Nazioni Unite si apre questa mattina a Belém con il Brasile, che si gioca molto nell'evento fortemente voluto dalla presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Spicca però l'assenza di Donald Trump. Sentiamo da Belém Antonio Piemontese.
In una Belém stritolata da un caldo soffocante, prende il via stamane la 30ª conferenza delle parti sul clima, la COP30. Il presidente brasiliano Lula si gioca molta della propria credibilità internazionale nell'evento, che raccoglie i rappresentanti di oltre 190 paesi, ma gli Stati Uniti di Donald Trump hanno già annunciato che non manderanno una delegazione di alto livello e del resto, come sottolineato dal presidente colombiano Gustavo Petro durante il summit dei leader, che della COP è stato un antipasto, questa è l'occasione perché il mondo si faccia una ragione del negazionismo di Washington. Trump, peraltro, a gennaio ha ritirato il paese per la seconda volta dall'accordo di Parigi. Basta negoziati, sarà la COP della verità, ha detto più volte Lula. Gli attivisti sicuramente si aspettano che sia la COP dell'implementazione, cioè del fare, dopo che negli anni scorsi è stato finalmente completato il set di regole che restavano da scrivere dopo la storica intesa siglata a Parigi 10 anni fa. Occhi puntati sulla Cina, che si presenta da leader climatico, è il maggiore inquinatore in termini di emissioni serra, ma anche il paese più avanti sul rinnovabili. A Belém ci sono anche 36 gradi e un'umidità da capogiro, la logistica molto criticata dagli inizi per via dei costi degli alloggi, molti delegati alloggiano su navi da crociera, è attesa alla prova dei fatti. Lula ha puntato tutto sulla potenza del messaggio mediatico, vuole che la COP dell'Amazzonia sia una conferenza storica, ma non mancano le critiche, soprattutto dopo il via libera a nuove trivellazioni proprio nel polmone verde arrivato nei giorni scorsi. Il paese si trova al bivio tra sviluppo e conservazione dell'ecosistema e si tratta di un incrocio pericoloso.
E in concomitanza con l'apertura della COP30 è arrivato anche un appello delle Nazioni Unite. Chiedono ai paesi partecipanti di aumentare i fondi per i profughi climatici. Un rapporto dell'Alto Commissariato per i Rifugiati di Ginevra mostra come la situazione già difficile di milioni di persone rischia di aggravarsi pesantemente. Vera Pellandini.
Il rapporto parla chiaro, le popolazioni più vulnerabili subiranno di più la crisi climatica. Secondo l'Alto Commissariato per i Rifugiati, nei prossimi 15 anni il numero dei paesi estremamente esposti ai rischi creati dal cambiamento climatico passerà da 3 a 65. Un dramma nel dramma, secondo l'agenzia ONU, che precisa questi sono gli stessi paesi che già oggi accolgono la metà dei rifugiati nel mondo. Si parla di 117 milioni di persone sfollate per violenze, guerre o persecuzioni nel solo 2025, tre quarti dei quali vivono in paesi esposti a rischi climatici estremi. Un esempio, entro il 2050, 15 campi profughi in paesi come Gambia, Eritrea, Etiopia, Senegal o Mali saranno confrontati con 200 giorni di caldo estremo all'anno e potrebbero diventare invivibili. Siccità, ondate di calore, inondazioni obbligheranno queste popolazioni, che spesso hanno già subito violenze, a doversi spostare di nuovo, ha dichiarato il direttore dell'Alto Commissariato Filippo Grandi, lanciando un appello per più aiuti internazionali, notevolmente ridotti dall'inizio della presidenza Trump.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.